Le ragioni del nuovo realismo. Prologo a Realismo Positivo di Maurizio Ferraris. Pubblichiamo il prologo di Realismo Positivo di Maurizio Ferraris, Rosenberg Sellier, dal 29 novembre in libreria. Il volume anticipa per il lettore italiano alcuni temi del monumentale studio Emergence, Normativity and Totality, a cui Ferraris sta lavorando nel centro di studi avanzati del Hamburger Kollegrecht als Kultur, Bonn. Robusto, indipendente, ostinato, il mondo degli oggetti che ci circondano, ma anche dei soggetti con cui interagiamo, non si limita a dire di no, a opporre resistenza come per dire ci sono qui. Con lo stesso gesto con cui resiste, ci offre l'accesso alla massima e unica positività a nostra disposizione, allo sfondo tutt'altro che amorfo, ma anzi ricco e strutturato, da cui prendono avvio la sensazione, l'immaginazione, il pensiero, il ricordo, l'attesa, il timore e la speranza. E soprattutto dispiega lo spazio della possibilità, d'accordo con il detto di Amleto per cui ci sono più cose fra la terra e il cielo di quante ne sognino le nostre filosofie. Riflettendo su sei parole, invito, resistenza, oggetti, realismi, finzione e possibilità, cerco di mettere a fuoco in modo del tutto preliminare i caratteri di questa positività su cui tutti facciamo affidamento, ma su cui non riflettiamo mai, al punto che si presenta come un autentico rimosso di una filosofia che sembra interessarsi moltissimo al pensiero, ma ben poco al mondo. Il punto da cui prendo avvio è, in estrema sintesi, un esperimento mentale. Facciamo epoche, sospendiamo per un momento la rivoluzione copernicana di Kant, per seguire fin dove è possibile l'ipotesi secondo cui la coesistenza e l'interazione di esseri diversi nel mondo dipende anzitutto dalle proprietà di questi ultimi, e non dagli schemi di un io penso ordinatore che si vedrebbe caricato di una responsabilità iperbolica. Insomma, se vogliamo fare una rivoluzione copernicana, facciamola davvero. E invece di mettere l'uomo al centro dell'universo, come ha fatto Kant, trasformiamolo nello spettatore secondario di un mondo molto più vecchio e molto più grande di lui. Risvegliarsi dal sonno del trascendentalismo o almeno turbarlo con un sogno filosofico non significa affatto sposare un realismo ingenuo, che identifica l'esperienza con la realtà, o con un realismo metafisico, che concepisce la mente come lo specchio della natura. È, al contrario, un gesto decostruttivo. Se la decostruzione è la capacità di mettere in discussione la doxa, il pregiudizio, la ragion pigra, allora dopo due secoli buoni dominati dal refrain secondo cui il linguaggio, la storia, i concetti modellano il mondo, si tratta di fare l'esercizio inverso. Riconoscendo certo che questa autonomia, e spesso antinomia, del mondo rispetto ai nostri apparati percettivi si manifesta come una negatività, come una resistenza e un ostacolo. Ma senza dimenticare che è non meno comune l'esperienza secondo cui il mondo può assecondarci senza che sia necessario mobilitare onerose risorse concettuali, offrendoci appoggi, appigli, inviti, risorse. E soprattutto acquistando la consapevolezza che comunque, tanto nell'ostacolarci quanto nell'assecondarci, il mondo si dà come positività, come ricchezza, come offerta di oggetti che rivelano una grana ben più fine di quanto non la abbiano i concetti con cui cerchiamo di misurarli. Con positività intendo semplicemente questo. Il mondo, notava giustamente Kant, non è pensabile se non come una idea regolatrice che contiene la totalità di tutti gli enti, ma non potremo mai avere una esperienza diretta del mondo, che è un oggetto davvero troppo grande perché ciò sia possibile. Questo elemento, però, suggerisce una prima positività a cui Kant non sembra aver pensato, la circostanza per cui, pur superando i nostri schemi concettuali e apparati percettivi, il mondo si dia è la prova evidente del fatto che i nostri schemi e concetti non possiedono alcun valore costitutivo rispetto al mondo, ma semmai il loro valore è soltanto conoscitivo. Hanno insomma una portata epistemologica, non ontologica. Questa è del resto una esperienza molto comune. Nasciamo, veniamo al mondo, in un mondo che ci preesiste da tempi immemorabili, e moriamo con la precisa consapevolezza del fatto che questo mondo è destinato a esistere per moltissimo tempo dopo di noi. Qui incontriamo il senso di una seconda positività. Che l'essere sia, che ci siano cose nel mondo, è anzitutto un carattere degli oggetti, e non dei soggetti, come viceversa ha preteso molta filosofia degli ultimi secoli. Si obietterà, ne discuteremo più avanti, che questa filosofia non ha mai negato l'esistenza di un mondo lì fuori, e spesso è vero, ha fatto di peggio. Si è immaginata un mondo senza forma, qualità, proprietà, una pasta malleabile per i soggetti capaci di dar valore alle forme, di attribuire significati, di escogitare usi. Ora, se il soggetto, che nei casi migliori è ben consapevole della propria inettitudine e limitatezza, della propria stupidità o della propria mancanza di immaginazione, memoria e cultura, è capace di tanto è anzitutto perché le forme, i significati e gli usi sono in larghissima parte già presenti nel mondo, e aspettano soltanto di venire evocati da un umano o da un animale. E questa è la terza positività del reale, quella ad esempio a cui si richiama Putnam quando sostiene che il significato non è nella testa, ma è nel mondo. 1. L'acqua della terra gemella immaginata nel suo esperimento mentale con una composizione chimica XYZ non è acqua, anche se i nativi credono che lo sia. Con le pagine che seguono vorrei trasferire questa considerazione dall'epistemologia all'ontologia, visto che le proprietà delle due acque, a prescindere dalla composizione chimica, sono uguali, allora c'è un senso ancora più forte per cui il significato è nel mondo. Tanto 2 o quanto XYZ invitano a bere, a bagnarsi, suggeriscono una direzione d'uso, sia per gli umani, che a un certo punto, grazie all'epistemologia, scopriranno che non si tratta dello stesso liquido, sia per degli esseri non umani che verosimilmente non lo sapranno mai. E questo non vale solo per esperienze fisiche. Il modo in cui il valore o disvalore morale, o la bellezza, si fanno avanti, è chiaramente qualcosa che viene fuori da noi, che ci sorprende, ci colpisce e vale solo perché viene dall'esterno, altrimenti non sarebbe che una immaginazione. Ma veniamo alle parole chiave. La prima è invito. Il mondo manifesta una direzione d'uso, un senso di scorrimento, ci chiama, ci dà delle possibilità e delle positività, ci offre qualcosa che è dato e non meramente pensato. Dopotutto è il rovescio del pragmatismo che ha avuto il merito di insistere sul fatto che il nostro rapporto con il mondo non è solo cognitivo, ma comporta una azione, una disponibilità da parte del soggetto che non si limita a contemplare, ma sfrutta risorse, cerca soluzioni, trasforma situazioni. Se tuttavia questa azione è possibile, dipende dal fatto che è anzitutto la realtà a chiamarci. Non dimentichiamo che l'italiano cosa deriva dal latino causa, e che il greco per cosa è p, da cui vengono prassi, pragmatica, pragmatismo. Banalmente, e non si sopravvaluterà mai la ricchezza e la profondità di questa banalità, una maniglia invita a essere afferrata con una proprietà che non è nel soggetto, ma nell'oggetto. Ed è difficile non riconoscere una faccia in una casa con la porta al centro e due finestre su quella che, con la stessa inevitabilità con cui si parla di collo di bottiglia e gamba del tavolo, si chiama facciata. Possiamo non volerlo, possiamo non pensarlo, ma è così, è più forte di noi, perché l'iniziativa sta nell'invito che viene dall'oggetto, che non è un supporto docile e amorfo, ma un luogo in cui si concentrano qualità, quantità, forme, proprietà e soprattutto possibilità. E con questo veniamo alla seconda parola, resistenza. Le possibilità e positività non dipendono dalla potenza del soggetto, né meno che mai del pensiero, ma proprio al contrario, dal fatto che il mondo è riottoso alla nostra volontà, esercita un attrito. Ma anche in questo caso c'è un punto che non può essere trascurato, la resistenza, che viene soggettivamente percepita come una negatività. Il mondo non corrisponde alle nostre aspettative, è in effetti la massima fonte di positività, ossia ciò che distingue la realtà dalla immaginazione. La prima manifestazione di esistenza è la resistenza, la scontrosa incorreggibilità del reale, che si manifesta anzitutto, ma non esclusivamente, nell'esperienza sensibile. Se le cose stanno in questi termini, il primo principio su cui costruire la nostra filosofia, così come il nostro rapporto con il mondo, non è ego cogito, ego sum, ma esiste, dunque resiste. Perché, dopo tutto, anche il cogito manifesta la propria esistenza attraverso una resistenza. Se si può offrire come una certezza di esistenza è proprio perché appare a se stesso come un dato, come qualcosa che incontriamo nella nostra esperienza psichica e che non possiamo modificare a piacere. La terza parola, oggetto. Anzi, oggetti, visto che la sfera dell'oggettualità è costitutivamente plurale, richiede qualche riga in più. Affinché la positività si faccia avanti, è necessario che a rivolgere l'invito sia un oggetto reale. Questo non vale solo per gli oggetti naturali, ma anche per gli oggetti sociali, per gli oggetti ideali, per gli artefatti, per i sentimenti e per gli eventi. Ovviamente, quando un fisico indaga le proprietà della materia, sta esaminando appunto la materia, e non la propria mente, e un matematico alle prese con un teorema non si sta sottoponendo a una seduta di autocoscienza. Quanto poi alla circostanza per cui gli oggetti sociali, come le leggi o l'economia, risultino dipendenti dagli uomini, non comporta che siano privi di mistero. Se dalla generica astrazione uomo veniamo alla molteplicità degli uomini e soprattutto degli oggetti sociali che questi ultimi e oggi una moltitudine di apparati elettronici producono incessantemente, vediamo quanto poco sia vero il detto vicchiano secondo cui la società è trasparente perché è opera umana. Le sorprese che ci riservano molti documenti, il potere che esercitano sui soggetti anche al di là delle intenzioni di questi ultimi, la possibilità immanente a ogni forma di scrittura di avviare automatismi indipendenti dalla volontà di chi li ha generati, sono altrettante testimonianze di quanto imprevedibili siano gli oggetti, anche quando dipendono dal mondo sociale per la loro genesi, nel caso degli artefatti. Ed esistenza, in quello degli oggetti sociali. La quarta parola è realismo. Anzi, anche qui realismi al plurale, perché anche le teorie sono oggetti, dunque, non solo ci sono molti realismi e nuovi realismi, ma ognuno di noi può essere realista su determinate famiglie di oggetti e antirealista su altre, giacché non sembra una buona strategia porre favole, leggi e terapie sullo stesso piano. Nella prospettiva che difendo, in particolare, il realismo nei confronti degli oggetti sociali è più debole rispetto a quello nei confronti degli oggetti naturali o degli artefatti concreti, giacché riconosce che gli oggetti sociali abbisognano di soggetti non solo per la genesi, ma anche per la persistenza. Con la scomparsa dell'umanità le montagne resterebbero quello che sono, ma scomparirebbero le tasse, le vacanze e gli ambasciatori. Ora, questa non sarebbe certo la prospettiva di un realista speculativo come Graham Harman, e nemmeno di un realista trascendentale come Marcus Gabriel, sui quali tornerò nel corso del libro, per i quali tutto dagli oggetti fisici agli oggetti sociali esiste allo stesso titolo. Segno evidente dal fatto che il realismo è un campo aperto, una sfera di positività, cioè appunto tutto il contrario di un pensiero unico. La quinta parola è finzione, l'invito del reale è tale da innervare di sé anche la finzione. Questo, a mio avviso, è l'aspetto cruciale nei rapporti tra finzione e realtà, molto più di quanto non lo sia il punto su cui sempre si insiste, e cioè che la realtà è intrisa di finzione, o addirittura che o dall'origine del mondo oppure solo nella nostra epoca le due nozioni risultino indistinguibili. Anche qui sospendiamo almeno per un po' i discorsi sull'estetizzazione del mondo e sulla fiction che si impadronisce della realtà, e poniamoci un semplice interrogativo: quale romanziere avrebbe potuto prevedere la guerra dei 30 anni, la carriera politica di Talleyrand, la strategia di Kutuzov o l'invenzione del web? Anche in questo caso i significati vengono dal mondo e non dai soggetti. È certo ovvio che in questo affiorare dei significati abbiamo a che fare anche con i soggetti implicati negli eventi storici, ma il modo in cui Kutuzov ha gestito la sua strategia era il risultato di una miriade di circostanze, proprietà, oggetti e soggetti presenti nel mondo, e che mai la testa di Tolstoi sarebbe stata in grado di immaginare. Del resto, anche gli studi sulle psicosi dimostrano come le ideazioni deliranti siano, a dire degli stessi malati, costituite semplicemente da una ricomposizione di tasselli di realtà, proprio del senso di cose viste, vissute, percepite, ridotte a frammenti e poi ristrutturate. Dopotutto, è proprio quello che sosteneva Lacan, 2. Affermando che le allucinazioni sono il reale puro, non compromesso con il simbolico, quanto dire il reale con la sua autonomia e la sua struttura, molto prima che faccia ingresso il soggetto. Non dovrà sorprendere, allora, che l'ultima parola sia possibilità. Da che cosa deriva l'apertura al possibile se non dal contatto con il reale? Lo aveva visto bene Kant. Ci si chiede se il possibile sia più ampio del reale, e si risponde che sì, deve esserlo, perché il reale chiede una determinazione in più del possibile, l'esistenza. Così ragionano i leibniziani, ma hanno torto, perché, osserva Kant, esiste soltanto il reale. Sembra poco, sembra ovvio, in realtà è moltissimo. Proprio perché esiste soltanto il reale, ogni momento della nostra vita è attraversato dalla possibilità e dall'immaginazione che ce la rappresenta. Questa risorsa sembra accompagnarci per tutta la vita e non ci abbandona neanche alla fine. Chi ha assistito al trapasso di molte persone assicura che nelle agonie, se il morente parla, si riferisce sempre a cose reali, a oggetti e ad azioni. A lavatrici da fare, a fiori da innaffiare, a pneumatici da cambiare, o a galli da restituire, come nel caso di Socrate, le cui ultime parole, che Nietzsche considera ridicole e terribili e interpreta rocambolescamente come «O Critone, la vita è una malattia, sono Critone, dobbiamo un gallo ad Asclepio, dateglielo, non ve ne dimenticate». Bonn, 13 giugno 2013.